Il tema di oggi, tratto dal capitolo 3 dei Verbum, cioè l'ispirazione divina e l'interpretazione della Sacra Scrittura, è decisamente uno dei più belli. Nel nostro impegno di metterci in grado di rendere ragione della nostra fede agli altri, questo capitolo è centrale, perché chi di noi non si è domandato e chi di noi non si è sentito chiedere: ma che cosa vuol dire che è un libro sacro perché è ispirato? Stamattina abbiamo visto l'esempio del libro di Ruth. Naturalmente, come premessa, vi dico già che abbiamo un bisogno impellente di imparare a trattare la Santa Scrittura non solo con fede, non solo con un atteggiamento di riverente ascolto, ma anche con molta, direi, non mi viene altro termine, con molto senso del fatto che la parola di Dio non è mai banale. Ecco, volevo dirvi questo. Abbiamo bisogno di acquisire il senso della profondità anche culturale della Santa Scrittura. Non è un fumetto per bambini, anche se qualcuno mi ha promesso che poi mi manderà tutti i link sulla Bibbia fatta a fumetti, cosa che mi interessa parecchio. Però guai se noi prendiamo la Bibbia come un libro banale o peggio come un libro di favolette. Sono racconti, ma noi sappiamo, l'esperienza ci insegna, che solo chi sa raccontare comunica qualcosa. Poi ci sono mille modi di raccontare. Vi ricordate il fiore del Buddha? Il Buddha che si siede in una posizione un pochino elevata, perlomeno così me l'hanno raccontata, perché io del buddismo non so molto, posso dire che non so nulla. Comunque il Buddha si siede con le gambe incrociate da Buddha, poi prende un fiore e lo tiene in mano e lo guarda e rimane fermo a guardare questo fiore non so per quanto tempo. Per noi occidentali per un'eternità, per loro forse una mezz'ora o anche un'oretta, che per loro non è questo gran tempo. Però, ecco, attraverso un gesto il Buddha sa veramente raccontare mille cose. Se però uno lo prende solo come un gesto da guardare in una fotografia, capisce ben poco. Dove voglio arrivare? Questo senso della profondità della Bibbia investe tutta la nostra persona. Ecco allora che possiamo leggere il numero 11, ispirazione e verità della scrittura.
Ispirazione e verità della scrittura. Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed espresse nei libri della Sacra Scrittura, furono scritte per ispirazione dello Spirito Santo. La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti per ispirazione dello Spirito Santo. Hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa per la composizione dei libri sacri. Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità affinché, agendo egli in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte. Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bisogna ritenere per conseguenza che i libri della Scrittura insegnano con certezza fedelmente e senza errore la verità che Dio per la nostra salvezza volle fosse consegnata nelle sacre scritture. Pertanto ogni scrittura divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera buona.
Grazie. Dunque, non è così impossibile da capire il fatto che l'autore delle sante scritture è Dio. Facciamo un esempio, naturalmente gli esempi spesso sono dei paragoni utili, spesso sono dei veri paracarri, speriamo che il mio sia utile. Prendete l'adulto intelligente che ha visto il bambino vivere una situazione significativa. Se vuole veramente ottenere che il bambino capisca, può usare questo sistema. Raccontami quello che ti è successo. Il bambino ci riflette, ci pensa, vuol far bella figura, non vuole dimenticare niente, però fa il racconto dal suo punto di vista. Il suo punto di vista è quello del bambino. Probabilmente, essendo anche il protagonista del fatto che racconta, in certi casi non è neppure esatto. Voi sapete che la nostra memoria è estremamente esposta agli inganni, tant'è vero che la nostra è una memoria selettiva. Tutto quello che non ci va per i più disparati motivi noi lo cacciamo nell'inconscio, ci dicono i competenti, e tanti saluti. Il bambino racconta, racconta a modo suo, l'adulto lo sta a sentire, gli altri bambini lo guardano un po' meravigliati perché effettivamente questo sa raccontare. E poi alla fine l'adulto riprende l'episodio e tira fuori qualcosa che per il bambino non era neanche possibile immaginare. Fa di quel racconto una lettura su tutto un altro piano, magari su un piano, come possiamo dire, di incoraggiamento, perché il bambino ne ha bisogno. Ha davanti un bambino che non ha nessuna fiducia in se stesso, adesso faccio degli esempi a vanvera e vi prego di scusarmi. Il racconto è di tutte e due. Ovviamente il racconto del bambino è tutto del bimbo. Altrettanto ovviamente il racconto del bambino diventa per l'adulto il suo, come posso dire, contenuto per trasmettere qualcos'altro al bambino che ha raccontato e a tutti gli altri. Fate le debite differenze, questo lo dobbiamo accogliere, l'abbiamo visto in Ruth. Ruth di per sé è uno splendido racconto agiografico di una figura fuori del comune, perché questa donna è veramente una donna eccezionale, ha un cuore grande, è intelligente e soprattutto sa valutare le persone ed essere riconoscente, perché praticamente questi sono i motivi per cui a Noemi Ruth si lega. Per noi il libro di Ruth è su tutto un altro piano. Ah, già per il popolo di Israele il libro di Ruth era su tutto un altro piano, perché il libro di Ruth diceva che gli stranieri, che normalmente erano da rifiutare, ma guardate che questo è un atteggiamento istintivo che ahimè l'Europa dimostra in modo egregio davanti al mondo, insomma, no? Ci sono altri stati che invece vivono nella mescolanza più totale, pensatevi agli Stati Uniti, che peraltro anche loro sanno creare le loro mura, per esempio tra gli Stati Uniti e il Messico. Non è solo un racconto di accoglienza, è molto di più. È il racconto della sorpresa di Dio dove c'è capacità di fedeltà, di intelligenza delle persone e dei fatti e di cuore buono. Questo numero 11, vi dico senza tante storie, che dovrebbe essere letto e riletto. Mi ha colpito tanto una di voi che mi diceva, devo confessare che io questo documento del Concilio non l'avevo mai letto con questa attenzione. Possiamo aggiungere qualcosa in più, non ci basta leggerlo una volta. Il numero successivo, come deve essere interpretata la Sacra Scrittura, è da una parte una logica conseguenza, dall'altra però è molto, molto, molto più complesso. Prima ascoltiamo il testo.
Poiché nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera... Poiché Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l'interprete della Sacra Scrittura, per capir bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole. Per ricavare l'intenzione degli agiografi si deve tener conto, fra l'altro, anche dei generi letterari. La verità, infatti, viene diversamente proposta ed è espressa in testi in vario modo storici o profetici o poetici o anche in altri generi di espressione. È necessario adunque che l'interprete ricerchi il senso per che l'agiografo, in determinate circostanze, secondo la condizione del suo tempo e della sua cultura, per mezzo dei generi letterari allora in uso, intendeva esprimere ed ha di fatto espresso. Per comprendere infatti in maniera esatta ciò che l'autore sacro volle asserire nello scrivere, si deve far debita attenzione sia agli abituali e originali modi di sentire, di esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi dell'agiografo, sia a quelli che nei vari luoghi erano allora in uso nei rapporti umani.
Grazie, sì. Dunque, prendiamo la frase che forse ci può aiutare di più. Siamo a pagina 3, le prime righe del numero 12. L'interprete della Sacra Scrittura deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole. Questa frase è presa pari pari dalla cultura del Nord Europa, che negli anni 30 del 1900 comincia a elaborare la critica testuale. Che cos'è la critica testuale? La critica testuale è partire da questo discorso. Quando mi arriva uno scritto di una persona, in questo scritto io ho due messaggi, perlomeno due. Primo, quello che la persona vuole comunicarmi. Ma secondo, non meno importante, quello che la persona comunica di sé, anche senza volerlo. E non solo perché se scrive come le zampe di una gallina, se scrive a mano, posso pensare che abbia una personalità complessa. Ma anche perché se l'avessi scritto dal computer, per cui non posso certo vedere la calligrafia della persona, dal modo in cui la persona costruisce una frase, gli studiosi della critica testuale arrivano a capire molte cose. Beh, è grazie a questi studi, per lo più nati nella Germania degli anni 30, se voi pensate che mentre la cultura tedesca produce cose così profonde, la politica tedesca sta andando verso la distruzione. E che distruzione? Pensate quanto è complessa la storia umana, ma questo non c'entra. Quello che invece c'entra c'è questo. Dalla cultura laica, non religiosa, diremmo letteraria, ecco perché è la parola più giusta, dalla cultura letteraria per la prima volta, con gravi difficoltà, non crediamo che la Chiesa accettò subito questo modo di rapportarsi alla parola. Cosa volete? Tutte le novità danno fastidio a tutti, Nella Chiesa poi ancora peggio, perché le novità fanno puntare i piedi a chi ha responsabilità se non ha intelligenza pronta e cuore grande. Insomma, di fatto però cominciano a arrivare nell'ambito della Chiesa criteri nuovi di valutazione del testo. Criteri, per esempio, che attraverso passaggi vari e complessi hanno in Pio XII, in una sua enciclica che dovrebbe essere Divino Afflante Spiritu, ma non ne sono sicurissimo.
43.
Più o meno, sì, brava, sì, credo negli anni 40. Pio XII fa suoi. Ma vi dico, i travagli furono lunghissimi, come sempre. Quando si afferma qualcosa di nuovo, c'è sempre qualcuno che mette i bastoni tra le ruote. Sì. Esatto. Cosa vogliono dire i generi letterari? Beh, i generi letterari sono modi più comodi per esprimerci. Se io uso il genere letterario dell'omelia, beh, qualche volta posso ottenere immediatamente l'attenzione di tutti, perché comincio a fare ampi gesti, comincio a parlare in un certo modo, ma se sto parlando con una persona sola, quella mi guarda e mi dice: ma che fai? Ci sei o ci fai? Così qui. Però questo aiuta a capire quello che cercavo di dire prima, cioè abbiamo bisogno di prendere la Bibbia con riverenza, ma la riverenza che nasce dalla consapevolezza che è un testo elaborato, non è un testo difficile in sé, è un testo che ha bisogno di chiavi di lettura, è comprensibile per tutti. Parlavo un'ora fa al telefono con una persona che mi diceva: ci sono delle persone che hanno una capacità di giudizio pari all'elastico. Quando valutano gli altri riescono ad essere stringenti come la cruna di un ago, eccetera. Quando parlano di sé usano l'oceano per esprimersi. E io che ero lì ascoltavo, dico: beh, dovrebbe essere la pagliuzza e la trave nell'occhio. E l'altro, dall'altra parte, che evidentemente neanche ci pensava, mi dice: ecco, bello, sì, proprio così. Capite cosa vuol dire usare un genere letterario? Vuol dire, per esempio, usare il genere parabolico. Le parabole, per lo più, spesso, non si premurano di dire la verità, ma di raccontare una verità, che è tutta un'altra cosa. Io ricordo quando per la prima volta una persona preparata, perché francamente c'era bisogno di una persona preparata, parlavamo insieme della parabola del padre misericordioso, ecco, per la prima volta una persona preparata mi disse: ma Don Pio, ci rifletta un pochino, un padre così poteva esserci ai tempi di Gesù? No, perché il padre era veramente il padre padrone. Ma vista la nostra giovanissima età, anche i nostri genitori non erano proprio così. Il principio fondamentale su cui si fondava la loro relazione educativa con noi era il principio di autorità. Poi c'era un genitore in un modo, un genitore in un altro, per carità, adesso non stiamo lì a sottolineare. Ma cosa ci dice questo? Beh, ci dice la gioia del capire che cosa la Bibbia dice. Perché spesso la Bibbia, prima di tutto, vuol dire qualcosa che è lontano, molto lontano da quello che ci aspettiamo noi. Anzi, vi dirò di più. Spesso la nostra abitudine a prendere in mano la Bibbia, se non vigiliamo, ci fa perdere tantissimi valori del testo stesso. E ancora vorrei aggiungere: più un testo sa esprimersi in un modo semplice, più ha contenuti. È evidente, vi dicevo, il gesto del Buddha col fiore in mano è un gesto, ed è un gesto, come si può dire, attuabile per chiunque, non ci vuole, bisogna solo trovare un fiore che sia bello, ma i fiori normalmente belli sono, per cui lui, senza dire una parola, si siede, incrocia le gambe, prende il fiore in mano e lo guarda nel silenzio più totale. E la folla che ha davanti, agli inizi possiamo immaginarlo, si aspetta che quello apra bocca e che condivida qualcosa di interessante. Gesù non fa niente di tutto questo. Scusate, Buddha non fa niente di tutto questo. Tace. Questa lettura nuova della Bibbia. Dico nuova perché dobbiamo tenere presente che fino al Vaticano II, se non era letterale, era poco di più la lettura della Bibbia. Tant'è vero che c'erano pagine assolutamente inaccessibili. Io ricordo la fatica che mi trovai a fare quando il mio curato, Don Luigi si chiamava, io ero giovane di 20 anni, lui mi disse: leggiti la Bibbia. Io incominciai a provare, dopo un po' andai scoraggiatissimo dicendo: ma io non ci capisco niente. E lui, che era un uomo di Dio, oltre che un uomo intelligente, anche se probabilmente non aveva avuto dei grandi approfondimenti della scrittura, mi disse: non importa, intanto te la rendi familiare, poi ti accorgerai che avrai bisogno di approfondirla. Non mi disse di pregarla, perché non era ancora il momento, perché la lezione divina era appena agli inizi. Insomma, io ho l'età di Matusalemme, voi siete tutti giovani come l'acqua, ma quando a me dissero queste cose erano altri tempi. Vedete, abbiamo un bisogno profondo di riconciliarci con le sante scritture per quello che sono, non per quello che ci aspettiamo noi. Facciamo un esempio che farà venire i brividi lungo il filo della schiena a tutti. Guardate che noi leggevamo la Bibbia per farci l'esame di coscienza sopra. La Bibbia non è fatta per far fare l'esame di coscienza. Neppure il famoso discorso della montagna, che è tutto incentrato sulla morale. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico, verrebbe da dire: è Gesù che corregge la legge, e Gesù dirà che lui non viene ad abolire ma a portare a compimento. Ma qual è il compimento prima della legge? Non è il racconto che fa Gesù, eh? Il compimento primo della legge è rivelare il Padre. E ad una assemblea che è tutta di ebrei, che hanno nella Torah, che tra parentesi nella traduzione più fedele non vorrebbe dire legge, vorrebbe dire esortazione, vorrebbe dire consolazione, vuol dire ben altro, ma comunque, per un uditorio, del resto Matteo è colui che scrive il Vangelo per i cristiani giunti alla fede dal giudaismo, quindi non trova di meglio che ripassare nel discorso della montagna tutti i precetti fondamentali, mettendo al centro però, guarda caso, due cose. Primo, il Padre nostro, che è poi la luce che dovrebbe illuminare tutto il resto, e secondo, le beatitudini, che sono il modo concreto per essere figli dell'unico Padre. Parla molto del Padre, ne mette accenni, ma non parla direttamente del Padre, non fa un bla bla, un bel discorso teologico sulla figura di Dio Padre. Perché? Beh, perché per la sua formazione e per la mentalità di coloro che lo ascoltano è molto meglio il discorso della montagna. Il discorso della montagna era utilissimo per farci un esame di coscienza, salvo le beatitudini. Io non ho mai sentito nessuno, compreso il sottoscritto, andare in confessionale e dire: per celebrare il sacramento della riconciliazione parto dalle beatitudini, ma neanche per sogno. Perché? Perché vai a vedere le beatitudini a livello morale. Come fai ad essere beato quando piangi perché sarai consolato? Ti accorgi che lì o metti al centro l'opera dello Spirito. Puoi dire: forse non sono stato abbastanza docile allo Spirito quando pianto, ma più in là non puoi andare, perché veramente non è un discorso morale. È un annuncio di salvezza che tocca persino i miei comportamenti, ma non tanto perché io assumo comportamenti ineccepibili, ma perché, tanto in quanto mi affido al Padre, arriverò alle beatitudini. Ecco allora che il nostro leggere la scrittura, siamo agli inizi, io spero che nessuno di voi si offenda. Guardate nelle vostre comunità, le vostre sono comunità mediamente, almeno fino a ieri. Adesso, se metà della comunità si addormenta appena si siede, qui andiamo nei limiti dell'età. Ma fino a ieri le comunità religiose avevano una formazione media alla parola superiore a quella del popolo di Dio. Eppure queste cose rischiavano di non averle presenti. Ecco perché ci consolano tanto gli storici quando ci dicono di un concilio, di tutte le suggestioni che lo Spirito dona attraverso i testi di un concilio, la Chiesa successiva ne recepisce a malapena un 50% e per questo 50% ha bisogno di 100 anni. Quindi noi siamo appena a metà, però metà ce l'abbiamo già di questo cammino, basta solo vedere il cammino di preghiera della parola di tutti noi, di ognuno di noi. È un cammino però che non dovrebbe essere guidato dall'accidenti, io non ho capito niente, non ho mai pregato la parola, perché intanto non è vero. Quanto piuttosto, quanto mi devi amare, Signore? Perché incarnandoti, perché poi bisogna tenere presente che la Bibbia non è altro che il primo aspetto dell'incarnazione. Il secondo, il più completo, quello definitivo, è nel Rabbì di Nazareth. Ma proprio incarnandoti nella storia di coloro che hanno vissuto e scritto queste pagine, continui a rivelarti a me. Intanto mi insegni, beh, tutta la dignità della creatura umana. Perché andare a vedere i generi letterari vuol dire arrivare a capire le mentalità da cui partono. Vi dicevo il discorso della montagna. Beh, è di un'armonia infinita allora, se lo vediamo scritto da un ebreo che, chiamato dal Cristo, diventa apostolo. Da notare che prima era un esattore delle tasse, non era proprio la persona, però sapeva tenere in mano una penna perché doveva rendere conto di quello che entrava e di quello che usciva. Scritto da un ebreo ad una comunità di giudeo-cristiani che, per capire il mistero di Cristo, hanno bisogno di partire dalla Torah, e allora lui parte dalla Torah. Ma io so assai della Torah? No, non è vero che sappiamo assai, è che facciamo fatica perché per moltissimo tempo non ci è stata data nelle mani, facciamo fatica ad avere in mano tutta la storia della salvezza precedente quella di Cristo, cioè la Bibbia ebraica. Però capite che un po' alla volta è come se un'armonia nuova debba nascere nelle nostre comunità, prima di tutto nel cuore di ognuno di noi, poi nelle nostre comunità. Del resto, teniamo presente che quando parlo di armonia nuova, parlo per esempio del fatto che alle nuove generazioni o dai la Bibbia o non sai cosa dare. E notate, non la Bibbia come insieme di norme morali da eseguire, perché se io do la Bibbia come un insieme di norme morali da eseguire, cosa posso dire? Riduco la Bibbia alla mia cultura morale, per forza. La Bibbia è piena di proposte morali, che però sono sempre derivate da un evento di salvezza, cioè da un fatto che parte da Dio ed è salvezza. Ruth parte da Dio. Ruth non è la donna che ci insegna ad essere fedeli alle suocere. Ruth, vi dicevo all'inizio di questo nostro incontro, è la donna sensibile, è la donna intelligente, è la donna fedele, è la donna riconoscente. Ma Ruth è la personificazione di Dio verso lo straniero. Lo straniero è estremamente scomodo, ma lo straniero è sempre portatore di nuovi doni di Dio. Se poi riflettiamo sul fatto che non vi dico le vostre congregazioni soltanto, ma la stessa Chiesa domani sarà diversa da oggi, pensate se questa Chiesa ha al centro la parola. La sua novità sarà una novità di grazia, mai perfetta, perché la Chiesa è semper reformanda, dicevano noi i maestri di vita spirituale. Però parla, Signore, che il tuo servo ascolta, e parla a noi attraverso le tue sante scritture.